un onore essere alla presenza del Signore tutti insieme per adorarlo. E in particolare l'incontro della domenica, tutti gli incontri sono belli, sono speciali, ma in particolare la domenica abbiamo il privilegio di riunirci tutti insieme per ricordare quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite. Quest'opera grandiosa, un'opera perfetta, un'opera che solo Dio attraverso Gesù, rivelata attraverso lo Spirito Santo, poteva fare nella completa Trinità. E noi sappiamo che però prima di andare al Signore, prima di conoscere il Signore, appunto per noi questo Dio che oggi conosciamo, un tempo era un Dio sconosciuto. Sappiamo, magari lo conoscevamo per sentito dire, sapevamo che essendo in uno stato in cui vige la religione cattolica, allora lo si ricordava a Natale con la sua presunta nascita, lo si ricordava con la Pasqua. Ma vediamo che in realtà di questo Dio sapevamo ben poco, è vero, soprattutto chi viene da delle famiglie di religione cattolica, ma anche tutti quelli che sono nati in una famiglia di credenti, sanno di Dio, ma effettivamente la domanda che ci vogliamo porre è: conosci veramente il Signore? E perché se no rimane sempre soltanto un Dio sconosciuto. E in effetti magari non conoscevamo il Dio della Bibbia, ma conoscevamo molto bene il Dio sport, il Dio lavoro, il Dio famiglia e il Dio denaro. Quelli sì, li conoscevamo bene, ma il Dio della Bibbia, come ho detto già, non lo conoscevamo. Per conoscere si intende proprio sapere chi è e cosa fa una persona, proprio da una definizione di un dizionario. Vuol dire sapere chi è e cosa fa una persona. E in particolar modo, specialmente nella Bibbia, significa avere un rapporto stretto di amicizia, un rapporto intimo, un rapporto di comunione. Quindi uno sa cosa fa l'altro e viceversa. E quindi questo significa proprio conoscere. Effettivamente, prima di diventare dei cristiani, prima di avvicinarci al Signore, questo Dio, il Dio della Bibbia, era un Dio sconosciuto. E a volte invece, come i farisei, si conosce la legge di Dio, si conosce tanto della Bibbia, vuoi per gli studi, vuoi per la cultura, ma si conosce solo Dio in maniera intellettuale. E in effetti Gesù, in uno dei passaggi in Giovanni, quando i farisei dissero che la testimonianza di Gesù era falsa, Gesù gli disse loro: voi non conoscete né me né il Padre mio. È vero. E come ai tempi di Gesù, anche oggi, per molte persone il Dio della Bibbia è un perfetto sconosciuto. Ma vediamo che anche nella scrittura c'erano dei pagani per cui c'era un Dio che era sconosciuto. Era una città, diciamo, dell'antica Grecia. Possiamo andare in Atti al capitolo 17. Quindi questa mattina vogliamo proprio parlare di questo Dio che era sconosciuto agli ateniesi, possiamo dire, che un tempo era anche sconosciuto per noi. Praticamente ci troviamo in un contesto in cui Paolo, a causa della persecuzione, è andato ad Atene, da Berea è andato ad Atene, e mentre era lì, leggiamo al versetto 16 del capitolo 17 di Atti, mentre Paolo li aspettava, stava aspettando Sila e Timoteo, e quindi li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza, ogni giorno, con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi, epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione. E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, sarebbe il tribunale, un ex tribunale di Atene, il più antico, e dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. E allora poi al versetto 22 dice: e Paolo, stando in piedi in questo Areopago, in mezzo disse: ateniesi, Vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. Pensate che loro erano circondati di idoli, avevano più di 1000 divinità, dopo ne vedremo anche le ragioni. E al versetto 23 continua dicendo: poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da un solo uomo, da uno solo, tutte le nazioni degli uomini, perché abitino sulla terra, su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. E poi al versetto 30, dopo aver spiegato chi è questo Dio sconosciuto, dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Poi vedremo qualche altro passaggio, però questo è giusto per contestualizzare un attimo dove ci stiamo trovando. Ci troviamo in una situazione in cui Atene è piena di idoli, Paolo da solo, abbiamo visto che c'era qualche altro credente perché dice c'erano altre persone pie, però Paolo sostanzialmente era da solo ad Atene e si trova buttato lì davanti all'Areopago a proclamare il messaggio di Dio. Ma prima di vedere questo vogliamo vedere proprio chi erano gli ateniesi. E poi in secondo luogo vedremo il messaggio che Paolo ha portato alla città di Atene. Noi sappiamo che Atene era la culla della filosofia antica e vediamo dalla storia che gli ateniesi, come diciamo un po' in tutta la Grecia, erano un popolo politeista, quindi avevano tanti dei, come ho detto prima, addirittura quasi più di 1000 divinità, perché loro avevano un dio per ogni cosa, avevano per dire il dio fabbro, il dio della guerra, il dio della prosperità, eccetera, eccetera, eccetera. E loro si costruivano sempre ogni volta più divinità, perché non volevano che magari un altro dio, se mai ci fosse, si potesse arrabbiare. E così questo ci spiega proprio il senso che c'è e che il Signore ha messo in ogni uomo dell'eternità, e quindi l'uomo è alla continua ricerca, diciamo, della verità, è alla continua ricerca di un Dio, ma gli ateniesi lo cercavano in un modo sbagliato, al punto tale, per non far offendere nessun Dio, appunto, hanno fatto questo altare al Dio sconosciuto. E noi sappiamo ancora, diciamo, dalla storia che dagli ateniesi e quindi in Atene si era diffusa la filosofia degli epicurei e degli stoici. Molto brevemente, gli epicurei credevano che nel piacere potevano trovare la verità, che credevano ancora che tutto quello che succedeva era dovuto all'unione e al movimento degli atomi, e ancora credevano che gli dèi esistono ma non formano né governano il mondo. Per loro, per il loro, diciamo, la loro religione, la loro filosofia, questi dèi vivevano nel monte dell'Olimpo a 3000 metri lontano da loro. Ma e quindi vediamo che addirittura alcuni pensavano che non si doveva aver timore degli dèi, che gli dèi non si curano degli uomini, e invece gli stoici dicevano sostanzialmente che Dio era nella materia, era nella conoscenza, era nella ragione. Ma vediamo che, appunto, come ho detto, avevano tanti dèi che adoravano e celebravano dei culti per accaparrarsi il loro favore. Come ho detto prima, se no si potevano arrabbiare. E vediamo che tutto questo accade ancora oggi. Ancora oggi la cosa non è diversa, no? Come ho detto, prima di conoscere il Signore, anche noi in un certo senso eravamo politeisti, avevamo più divinità e cercavamo sempre un altro Dio, per dire un altro hobby, un'altra passione che in qualche modo potesse soddisfare il bisogno che c'è di Dio dell'uomo. E come leggiamo in Efesini al capitolo 2, al versetto 2, quando dice: anche noi un tempo vivevamo seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria. E vogliamo vedere, diciamo, più nello specifico il messaggio di Paolo. Pensate, Paolo si trova ad Atene, in questa città, diciamo, pagana, in questa città in cui c'erano tantissime divinità, E qual è il suo primo pensiero? Il suo primo pensiero è parlare a loro del vero Dio. E in questo passo in cui dice che Paolo, vedendo queste divinità, il suo cuore si inacerbiva, mi viene in mente Geremia al capitolo 20, lo voglio leggere solo io, quando dice al versetto 9: Se dico io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Quindi vediamo come Paolo, nonostante la situazione, non riusciva a stare in silenzio. E io mi sono chiesto, anche per noi è lo stesso, quando magari ci troviamo in un nuovo posto di lavoro, magari quando ci troviamo, in un nuovo contesto, anche per noi è così che vogliamo parlare del Signore, che facciamo di tutto per poter parlare del Signore. E questo è molto importante, questa è una caratteristica che dovrebbe contraddistinguere ogni credente, no? Vedere la nostra diversità, che siamo diversi. E ancora, come ho detto prima, quanti idoli che c'erano, ma nonostante ciò, Paolo aveva molto coraggio. Paolo era un uomo coraggioso da cui possiamo anche prendere esempio, perché lui, nel frattempo che aspettava Paolo e Sila, al versetto 17, dice che discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. È vero. Ma nonostante ciò veniva definito nel versetto 18, che cosa dice questo ciarlatano? Quindi veniva definito come una persona che diceva le cose senza sapere effettivamente cosa diceva. Veniva preso in un certo senso come uno stupidotto, no? Vediamo che in quel contesto proprio sarebbe stato impossibile, impensabile, difficile parlare di Dio. Invece addirittura lo trasportano in questo areopago, che davanti a tutti lui poteva parlare di Dio, poteva esporre il messaggio di Dio. È vero, magari qualche volta ci è capitato che ci siamo trovati in delle situazioni in cui era impensabile parlare di Dio, in cui era impossibile, pensate, mille divinità, tante persone, molto difficile parlare di Dio, eppure proprio le persone stesse, non credenti, ci dicono di parlare di Dio. E questo è molto bello, questa è un'opera che solo il Signore può fare. Come ho detto, l'Areopago era, diciamo, un tribunale della giustizia umana, e proprio lì Paolo ha l'opportunità di predicare la giustizia di Dio. E come inizia il suo discorso Paolo? Vediamo che non gli spara addosso, non dice voi siete dei peccatori, eccetera, eccetera, no, ma inizia col dire voi siete estremamente religiosi. Come in un certo senso non gli dà addosso, ma proprio inizia come, passatemi il termine, in maniera soft, perché non dice voi cosa state facendo, ma sapete che non va bene avere tante idee, no, ma voi siete estremamente religiosi. E pensate all'intelligenza che anche gli ha dato il Signore, che gli dice: io ho visto che tra gli oggetti religiosi che avete c'è anche un altare al Dio sconosciuto, e questo Dio sconosciuto io ve lo voglio annunziare. E quindi, innanzitutto, cosa fa nel discorso Paolo? Vuole far capire chi è Dio, chi è il vero Dio, non il Dio che avevano conosciuto fino allora, il Dio che si erano costruiti, ma chi è il vero Dio. Al versetto 17 dice, al capitolo 17 di Atti, al versetto 24 dice: Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo. Prima di tutto, gli fa capire a queste persone, a questi filosofi, a questi religiosi, che il vero Dio è colui che ha creato il cielo e la terra. Perché inizia dicendo che Dio è il creatore dei cieli e della terra? Perché gli dei in cui i greci credevano non facevano questo, non potevano fare questo. Infatti, nella loro teoria, loro credevano che tutto quello che succedeva era dovuto dall'unione al movimento degli atomi. Ma Paolo gli fa capire che quella teoria non era valida perché c'era un creatore ed era il vero Dio. E ancora, come abbiamo letto, non abita in templi costruiti da mano d'uomo, mentre i greci costruivano i templi per ogni divinità. Poi, a seconda della sua importanza, costruivano un tempio più grande, un altare più grande, eccetera, eccetera. Ma gli fa capire che questo Dio non si può racchiudere in delle mura, perché il vero Dio è un Dio sufficiente a se stesso. E ancora, Appunto, come abbiamo visto, non ha bisogno dell'uomo per vivere, vero? Perché loro facevano dei sacrifici, portavano delle cose in favore di questi dèi per accaparrarsi il favore, ma Paolo dice: il vero Dio non ha bisogno diciamo, delle vostre offerte. E infatti nel Salmo 50 dice che chi è Dio? Dio è colui che non ha bisogno di noi, perché dice: se avessi fame non lo direi a te, perché mio è il mondo con tutto quello che contiene. Quindi leggiamo ancora che è il vero Dio, è Lui che dà la vita, è Lui che dà il respiro. Ma oltre a tutto ciò, oltre ad aver creato il mondo, oltre a prendersi cura degli uomini, Lui dà anche lo scopo della vita dell'uomo. E lo leggiamo al versetto 27. Quindi leggiamo dal versetto 26 che dice: Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungono a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. E ancora, come dicevo, loro credevano nel semiateismo, in cui appunto dicevano che gli dei esistono, ma non formano né governano il mondo. Paolo invece gli dice che Dio a ciascun uomo dà un tempo assegnato e un confine assegnato, e quindi Dio è padrone di ogni cosa. Ma dice anche che il vero scopo non è solo di vivere, che il Signore governa ogni cosa, ma questo Dio si preoccupa affinché le persone possano cercarlo. Questo Dio non è lontano da ciascuno di noi, dice ancora. La scrittura in Deuteronomio dice proprio così. Mentre gli dèi a cui i greci credevano, come ho detto, abitavano sul monte dell'Olimpo a 3.000 metri, questo Dio, il creatore dei cieli e della terra, è vicino a noi nelle difficoltà, vicino a noi quando ci troviamo nella prova, in situazioni difficili, e possiamo invocarlo perché lui, come leggiamo anche in un salmo, non sonnecchia e né non dorme. E vediamo che la storia, diciamo, si ripete, vero? Come vi potrete ricordare, quando Elia si trova con i 450 profeti di Baal, in cui vengono fatti due altari e il dio Baal non risponde, nonostante i riti che hanno fatto i profeti di Baal, ma il vero Dio, il Dio di Israele, il creatore dei cieli e della terra, risponde. E questo deve essere una consolazione per noi che conosciamo il Signore. Magari ci vuole tempo, magari non risponde un secondo, ma il Signore risponde perché Lui è fedele. E ancora, come ho detto, questo Dio che è vicino a noi nelle difficoltà, che è vicino a noi in ogni situazione, si è avvicinato ancora di più nella sua opera perfetta quando ha mandato il suo figlio sulla terra, su questa terra. Infatti Paolo a un certo punto, al versetto 30, dopo aver spiegato che questo Dio, dopo aver fatto capire che questo Dio non ha niente a che fare con gli dèi che loro adoravano, dice al versetto 30 del capitolo 17: Dio dunque, quindi tira le somme, fa una conclusione, ora che avete capito tutte queste cose, Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Perché? Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Cosa vediamo? Perché dice passando sopra i tempi dell'ignoranza? Uno, perché la grazia si era manifestata, quindi Gesù era già venuto sulla terra, e era già morto ed era già risorto. E in secondo luogo anche perché ormai Paolo aveva spiegato che era questo Dio, quindi loro non potevano avere scuse, non potevano dire: ma io non lo sapevo. E che bello, dice, ora comanda. Tante volte il nostro ora diventa domani, diventa poi, diventa non lo so, ma qua c'è un chiaro comandamento: ora comanda. Quindi dice tutti, quindi tutti avevano diritto e avevano anche l'onere, perché era un dovere, è un dovere, un comandamento. Quindi sia ricchi, sia poveri, sia schiavi, sia liberi. Non c'era distinzione di classe sociale, non c'era chi sì, chi no, ma è un messaggio. Quello di Paolo, quello che il Signore Dio vuole dare ancora oggi alla portata di tutti e per tutti. Perché abbiamo letto? Perché ci sarà un giudizio, non quello umano, come magari nell'Areopago, come quello che ci sono, come i giudizi, le sentenze che vengono date oggi, che avvengono dopo tanti anni, a volte sono ingiuste, ma il giudizio di Dio è giusto ed è perfetto. E il Dio che era sconosciuto ai greci, era anche quello che un tempo era sconosciuto anche a noi, quello di cui Paolo parla, come ho detto, ha mandato il suo figlio a morire sulla croce al posto nostro ed è risuscitato e ha vinto la morte. E questo sicuramente era uno smacco a quello che credevano i greci, perché i greci non credevano nella risurrezione. Ripeto, credevano molto nella materia, negli atomi, in cose molto terrene. Ma Paolo dà questo messaggio rivoluzionario, un messaggio che era la verità. E quindi, ripeto, non avevano più scusanti. Questo Dio, Gesù, che ha vinto la morte. E grazie a Gesù anche noi abbiamo ricevuto la vittoria in Cristo. Abbiamo visto che per i greci, per i filosofi, questo era pazzia. Per i greci loro stavano dicendo delle cose strane. È vero, dicevano su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ma questa mattina voglio fare una domanda a chi ancora non conosce il Signore. Cos'è il messaggio di Dio per te? Dice ancora oggi ti ascolteremo un'altra volta? Sono delle cose strane? E ancora, cari fratelli, tutto questo ci fa comprendere in che Dio grande, grandioso abbiamo creduto. Abbiamo visto un Dio onnipotente, abbiamo visto un Dio che si preoccupa in ogni situazione per noi, abbiamo visto appunto un Dio che è vicino a noi, che ci risponde, e abbiamo visto anche un Dio, ed è la cosa più importante, che ha mandato suo figlio sulla terra al posto nostro. Come abbiamo visto anche questa mattina, che il salmista diceva: io ti amo, Signore, mia forza. È vero, perché è grazie all'amore di Cristo che abbiamo ricevuto che anche noi possiamo amare e che questa mattina ricordiamo il grande amore che Lui ha avuto per noi e ricordiamo il grande amore che l'ha portato fin sulla croce, per me e per te. E quindi possiamo davvero adorare il Signore. Perché quel Dio sconosciuto ora lo conosciamo e andando avanti lo possiamo conoscere sempre di più, giorno dopo giorno. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.